Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Liturgico, cioè il tempo che il Signore ci ha lasciato, dentro al quale accogliamo i Suoi doni, presenta oggi un carattere particolare, poiché il Signore chiede conto di come abbiamo trafficato i doni che ci ha dato. In sé abbiamo ricevuto doni innumerevoli, e oggi, ascoltando la sua parola, chiederemo di riconoscere in che termini questi doni che ci ha dato si sono moltiplicati. E c'è anche un'ultima parola che è di ammonimento riguardo a coloro che, pur avendo ricevuto il dono, hanno pensato che era meglio nasconderlo, ma l'ascolteremo dal Vangelo. Ed è un Vangelo che vuole in ogni caso fare conoscere che il Re della Gloria, che celebreremo domenica prossima, vuole che entriamo nella sua gioia. Non è un padrone esoso, non è uno che ci mette alla prova, ma vuole semplicemente infondere in tutti i suoi figli la certezza che attraverso queste poche prove che gli ci dà in questo tempo servono per entrare nella gioia del nostro Signore e della gloria che domenica prossima solennemente celebreremo. Questa domenica serve un po' per fare il rendiconto. Così abbiamo la possibilità all'inizio dell'Eucaristia di dire: ti ringraziamo Signore che ci hai convocato nella tua casa, ti ringraziamo ancora di più perché ci annunci la tua parola di vita e ti ringraziamo ancora perché ci usi misericordia perdonandoci oltre quello che la nostra coscienza teme. Cioè, non possiamo dimenticare che il giusto pecca 7 volte al giorno. Noi non so se siamo giusti, ma certamente la sera le mancanze ce ne sono tante. Le butta via, le dimentica e vuole che al posto di tutte le mancanze che abbiamo ricevuto custodiamo nel cuore la sua pace, il suo perdono. E anche ora, pura con un po' di timore, perché la misericordia ha una misura, ma in questa Eucaristia dobbiamo credere che è più larga e più abbondante la sua volontà di farci pieni della sua luce, della sua pace, imparando a perdonarci gli uni gli altri. Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti del tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal Libro dei Proverbi, al capitolo 31, versetti dal 10 al 31. Una donna forte, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. È simile alle mani di un mercante, fa venire da lontano le provviste. Si alza quando è ancora notte, distribuisce il cibo alla sua famiglia e dà ordine alle sue domestiche. Pensa a un campo e lo acquista, e con il frutto delle sue mani pianta una vigna. Si cinge forte i fianchi e rafforza le sue braccia. È soddisfatta perché i suoi affari vanno bene. Neppure di notte spegne la sua lampada, stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti i suoi familiari hanno doppio vestito. Si è procurata delle coperte di lino e di porpora, sono le sue vesti. Suo marito è stimato alle porte della città, quando siede in giudizio con gli anziani del luogo. Confeziona tuniche e le vende e fornisce cinture al mercante. Forza e decoro sono il suo vestito e fiduciosa va incontro all'avvenire. Apre la bocca con saggezza e la sua lingua ha solo insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della casa e non mangia il pane della pigrizia. Sorgono i suoi figli e ne esaltano le doti. Suo marito ne tesse l'elogio. Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, ma tu le hai superate tutte. Illusorio il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetti 1-6. Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti, sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà, c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà come le doglie di una donna incinta e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque con gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Al capitolo 25, versetti 14-30. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. Secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti. Perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Come ho accennato all'inizio della messa, questa domenica è particolare perché ci prepara al termine del tempo liturgico, cioè del tempo in cui si lavora. Tempo liturgico vuol dire tempo in cui ci si dà da fare per compiere ciò che piace al Signore. Liturgia vuol dire fare bene tutte le cose secondo le regole per amore del Signore. Forse la parola cenota o non cenota si potrebbero usare tante, però a noi che viviamo in questo tempo dell'attesa del padrone è stato consegnato un grande tesoro maestrale di tanti tipi, e vedremo, e questo tempo appunto deve essere un tempo che fa contento il padrone che ha avuto fiducia in noi, nonostante che gli abbiano dato 1000 delusioni. E a un certo punto arriva che manda le volte degli esattori, e se vi viene in mente qualche domenica fa c'era quella parabola in cui un padrone come questo aveva dato una bellissima vigna a dei vignaioli e quando venne il tempo di fare il raccolto mandò dei servi. Cosa successe? Che i servi furono bastonati. Allora ne manda degli altri e questi furono trattati peggio. E avevano ricevuto questi vignaioli una vigna splendida, tanto splendida che cosa hanno detto? Adesso che il padrone manda l'erede, lo uccidiamo e la vigna sarà nostra. Questo per dirvi una delle tante parabole, perché il Signore ha stabilito con noi, con la Chiesa, un commercio per farci guadagnare, non per lui a tutto, ma era per fare un accenno che i doni sono sovrabbondanti. Come li utilizziamo, lo vediamo oggi stesso, ma la finalità che qui viene ancora sottolineata è che oltre a averci dato questa grande fiducia di mettere a frutto i suoi doni, il dono più grande è quello di farci entrare nella sua gioia, nella sua casa, cioè partecipi a pieno diritto di tutti i suoi beni. E se avete fatto caso, la parola che viene cantata prima della lettura del Vangelo è molto indicativa. Dice: rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Se il servo è bene attento a come il padrone gli consegna questi grandi beni, le studia tutte pur di far contento il suo padrone. E questo vuol dire: se voi rimanete in me, cioè se l'intesa dell'accordo non è come quella del terzo servo che vediamo, ma è quella di dire: il padrone mi ha dato un tesoro così immenso, io devo farlo rendere al quintuplo, al centuplo, perché è immenso quello che mi ha affidato. E se rimaniamo in lui, cioè se rimaniamo nell'intento di custodire questo dono, il frutto è sovrabbondante, cioè la vita eterna, per la quale nessuno di noi è sicuro. Ma qui il Signore fa una condizione: stai attento a quel che ti ho dato e vedrai che porta molto frutto, cioè la vita eterna. C'è però questo servo che dice: sì, mi hai dato un talento, ma io sapevo che tu sei un tipo strano, dai così dei doni, e so anche che vuoi mietere dove non hai seminato e che raccogli dove non hai sparso. Per cui, appena ricevuto il dono, invece di vedere la grandezza, dice: ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra, ecco ciò che è tuo. Questo ragionamento nel fondo del cuore spesso si insinua: perché devo faticare per un altro? Forse questo padrone effettivamente si ricorderà di avermi dato questi beni, poi si crea questo muro di diffidenza, che il padrone sia troppo severo. Su questo punto, questa sera, domani, nell'avvicinarsi della fine dell'anno, dove si danno anche i rendiconti normali, e dovremmo dire: dove ho messo i doni del mio padrone? Forse che li ho sepolti sottoterra. Perché rispetto a questa risposta così incoerente, il Signore gli dice: ma scusa, sai, se avevi paura, andavi dai banchieri, ce ne sono tanti, gli mettevi i soldi nelle sue mani, tu oggi venivi senza aver fatto fatica e mi davi anche il frutto. Quindi abbiamo un Signore molto largo nel consegnarci i doni, nell'insegnarci come dobbiamo sfruttarli, e anche se avessimo quella incertezza di non essere capaci, ci dà una scappatoia che non può fallire. E difatti chi riceve dei doni e non li utilizza secondo questa abbondanza del nostro padrone, è chiaro che può ricevere non solo una sgridata, ma essere privato del dono della comunione con lui. Infatti, per questo servo cosa dice? Cacciatelo fuori. E noi parliamo molto di economia, ne abbiamo piena la testa, siamo capaci di vivere anche sui debiti. Se fate caso un po' al Vangelo, è un grande economo, Signore. Gli piace molto fare i conti con gli uomini, in tanti casi, con i suoi servi, in tanti casi. Quindi è molto attento al vedere come utilizziamo il tempo, l'intelligenza e il guadagno. E qualche volta ci insegna anche delle astuzie perché non cadiamo sotto coloro che potrebbero approfittare di noi e quindi farci deviare dalla strada. Deducendo da questo mondo economico o da questo mondo privo di economia, perché l'economia vorrebbe dire amministrare bene i doni che abbiamo avuto. Oggi, se siamo sinceri, non c'è economia, c'è latrocinio, c'è dissipazione e tante altre cose che fanno male al cuore. Pensiamo anche ai tanti doni del creato che ci permettiamo di distruggere contro noi stessi, ma contro colui che ce li ha dati. Ecco, faccio questi accenni perché il discorso di oggi sia un discorso che risveglia il profondo della del mio cuore, senza fare delle differenze, ma che ci renda sapienti nel conoscere che ciò che ci è stato dato è un valore immenso, che si può quantificare in questo modo. Gesù mi ha detto: io ti amo. Nessuno di noi può negare di non sapere questa realtà. Dio ci ama, di un amore eterno. L'amore è un regalo, non lo meritavamo. Il dono più grande ancora è che il Signore mi ha fatto misericordia, perché pur sapendo che Lui mi ha amato e continua ad amarmi, io tante volte tradisco questo amore e mi perdona. Quindi sono già due i grandi doni che il Signore mi fa. Il terzo è che mi conosce per nome. Io non sono un essere qualsiasi, sono un figlio prediletto. Questa predilezione dove la metto? Nei brontolamenti, perché mi alzo al mattino con dire: accidenti, anche oggi devo faticare, anche oggi devo tribolare fino a sera, senza dimenticare che il Signore ha creato per me un giorno di benedizione, cioè la sua protezione benedicente su tutto quello che compio. E la benedizione cosa vuol dire? Se io ti benedico, anche tu benedici gli altri. Il papà deve benedire i suoi figli, la mamma deve benedire la sua casa. Avete sentito la prima lettura? È una donna che, avendo avuto una benedizione, la moltiplica e dice: dobbiamo lodarla. Ha ricevuto una parola e l'ha messa in pratica. Quindi almeno su due o tre punti noi dovremmo dire: non posso negare di non avere avuto questi doni specifici, doni che nessuno potrebbe darmi, doni dei quali alla fine dei giorni dovrò dire: tu mi hai amato immensamente, io ho cercato di amarti, non ci sono riuscito, ma so che in questo ultimo giorno mi sai perdonare e rinnovi l'amore che mi avevi dato il giorno del battesimo. Perché la sua economia è larga, la sua economia non vorrebbe che noi ricevessimo, come tante volte, quei pensieri di timore del Signore negativo, un timore che ci... oppure che pensassimo che il Signore è troppo severo con noi, ci ha reso la vita troppo difficile. Ecco, queste tristezze a volte ci prende un po' il cuore e ci fa dimenticare invece che tra noi e lui c'è un'economia tutta in nostro guadagno. E parlo un po' così, un po' perché sono stanco, un po' perché siete attenti, un po' perché è un giorno di rendiconti. Adesso, domani mi viene affidato un altro dono a nome di tutti voi e per vedere se lo traffico o non lo traffico. E dire: là sia stare Monteveglio, Monte Sole, vai in Giordania dove c'è un'economia fiorente, tutti diventano ricchi, sfruttando milioni di poveri. E cosa devo fare? O sto con i ricchi o sto con i poveri. E se stando con i poveri porto loro una benedizione in nome di Dio, ci sarà qualche povero che è consolato, perché il mondo è cattivo. I re di questo mondo sfruttano gli altri, e i regni del mondo sono fatti così. Non c'è da stupirsi, no? Noi guardiamo la televisione, scuotiamo un po' la testa, non sappiamo che cosa dedurre, perché questo male dilaga, e sembra che il Signore si sia dimenticato il grande problema della giustizia e della ingiustizia. Come mai gli ingiusti, i prepotenti, prosperano e i poveretti tutti i giorni devono tirare la cinghia e servire da mattina a sera senza nessun riconoscimento? Ebbene, capita che un poveretto come me, preso da qui, viene trasportato in un contesto a nome suo e lui mi dice: va a benedire i poveri. Lo farò anche numeroso se ci riesco, perché molte volte noi schiviamo i poveri, e questi poveri che sono anche un pochettino insistenti e spesso non sono così amabili come penseremmo noi. Ma la ricchezza che il Signore ha dato per noi e per i poveri è sovrabbondante. Non rattristate i poveri. Questa è la sua economia. E dobbiamo attingere dal suo grande tesoro, che è un tesoro incommensurabile, perché ha voluto capovolgere le regole del mondo. Chiedo scusa, ringrazio, ma oggi facciamo questa preghiera. Ricordiamoci quanto è grande e profondo l'amore che il Signore ci ha regalato. Ricordiamoci che la sua parola per ciascuno di noi è misericordia, cioè benevolenza, carità, pazienza, e che ogni parola che lui ci dà la fa per creare tra noi una comunione, non una distanza. Quando uno fa un contratto, molte volte i contratti sono pesanti, il suo contratto è tutto il nostro favore. E nell'Eucaristia chiediamo questo dono: libera la nostra mente, il nostro cuore, da qualsiasi pensiero malvagio o da qualsiasi pensiero di grettezza o dal timore che tu, Signore, sei troppo severo. Perché questa sarebbe l'offesa più grande che faremo al nostro Signore, che invece vuole far sì che tutto quello che è suo sia nostro, perché quando ci ama ci regala il suo amore, ci regala qualche cosa di sentimentale che va e viene. Il Signore ci regala il suo amore. E l'ultima parola che ci ha lasciato i discepoli: come vi ho amato io, amatevi anche voi gli uni gli altri. Questa è l'economia. Poi, se piace al Signore, dato che ha detto che è andato in un paese lontano, poi è tornato, allora questa volta il Signore dice: vai, poi fra 2 mesi ritorna. Quindi fra 2 mesi ci ritroviamo e facciamo un po' i conti. Qui a fine anno bisogna rendere i conti, e a nuovo anno vedremo che doni di nuovo ci dà. Io vi racconterò la mia economia e voi dovrete fare un po' i conti, perché i doni che ci vengono dati fruttino. Quindi grande speranza, grande gratitudine, grande comunione, in quanto questo Signore vuole creare una famiglia molto ampia e per raccogliere quelli che non sono neppure considerati, cioè quelli che oggi sono nella strada, sotto i ponti, senza patria, e con tante ingiustizie che noi qui li annoveriamo per dire: Signore, fa che non venga imputato a noi questo peccato di tanta disuguaglianza, ma fa sì che i doni che noi abbiamo li elargiamo con gioia a mani piene, perché più noi regaliamo, più lui ci investe in una nuova economia, tutta calcolata sulla sua sovrapposizione.